Già questo canto dice che c'è una dimensione, o ci sono meglio alcune dimensioni, disposizioni, atteggiamenti da vivere nel tempo sulla terra, ma pur belle e necessarie, sono destinate a finire. Resterà il frutto di tutto, di ogni cosa buona, di ogni cosa vera, di ogni cosa giusta, e avrà questo frutto un nome solo, che non ha mai fine, la carità. Qualcosa di vissuto nel tempo rimarrà, perché anche nel tempo la carità è la perfezione di ogni virtù. E tutto vi concorre di ciò che è buono, è giusto e vero. Ma ci sarà un momento in cui tutto lascerà il passo alla regina di tutte le virtù. La loro sintesi è perfezione. La carità. Così ci saranno doni particolari nel tempo che il Signore, che vuole condurre i suoi figli alla perfezione della carità, troveranno in questi doni, troveranno condizioni per arrivare alla perfezione della carità. E tanto quanto maturerà qua giù, spalancherà le porte del cielo. Qualcosa che rimane e qualcosa che continua. Non è uno scambio banale. È il riconoscimento del fatto che la volontà del Signore vuole la perfezione di chi è sua immagine, nello stesso amore, nella stessa carità che è Lui. E per arrivarci e poi rimanerci, perché la carità non avrà fine, tutta una sequenza di altri doni, di altri aiuti, di altre virtù, per circostanze diverse della vita, ma non alternative alla carità, ma per favorire sempre la carità. Questo per dire anche come canti che sono scelti così, che scorrono sulle nostre mani, sulle corde della chitarra, eccetera, hanno dentro, in forme diverse, in misura diversa, ma hanno dentro qualcosa che è degno di essere non solo cantato, ma profondamente meditato. Allora adesso noi facciamo un passaggio, uno dei tanti passaggi, però questo tra i più chiarificanti. Un passaggio tra, per comprendere i vari doni che il Signore ci dà su questa terra, per arrivare alla perfezione della carità. La chiamata alla perfezione della carità è per tutti. Non c'è qualcuno chiamato a questo e altri no. Anche se poi alcune figure di santi si caratterizzano in un modo più evidente riguardo a un esercizio di una carità che ha anche una operosità visibile e vengono riconosciuti come santi della carità, ma non è in questo che si esaurisce la loro santità. E gli altri doni sono per natura loro temporanei. sono, tra virgolette, funzionali a realizzare un disegno, funzionali a sostenere un cammino. E insieme anche, questo è uno slargo molto più consistente, insieme anche a far comprendere quale ricchezza di doni trabocchi dal cuore di Dio, il Padre, nel Figlio, mediante lo Spirito. Ma basta questo per dire qualcosa in ordine al tema dei carismi? Non credo che basti questo, però ci avvicina, ci introduce, ci mette un po' dentro. Allora si potrebbe anche essere tentati di pensare che, beh, se ciò che conta è la carità, cos'è tutto questo susseguirsi? Scambiarsi di doni diversi, di virtù diverse, non è già tutto compreso. Beh, proprio per arrivare a questa pienezza, per arrivare a costruire questa comunione, da cui discende la regola fondamentale di discernimento. Allora, vediamo un po' in ordine al carisma, ai carismi, che cosa ci dice il Nuovo Testamento. È una parola che viene dal greco, ricorre frequentemente nelle lettere apostoliche, soprattutto di Paolo, nella prima di Pietro. E la parola carisma ha un senso generale che è questo, dono generoso, lo trovate scritto tra virgolette, dono generoso, dono gratuito. Non sono tenuto a farti questo dono, non è misurato sui tuoi meriti, semmai orienta e vivifica una tua responsabilità. Se riconosci questo dono, ci stai, ti lasci muovere da questo, si specifica una tua responsabilità, quindi un tuo servizio, quindi un senso praticabile per la tua vita. Ma è un dono non necessariamente dovuto. Tanto vero che non tutti hanno tutti i carismi, certamente, ma anche un singolo carisma non ha necessariamente la possibilità di arrivare a tutti. Per tutti è il senso ultimo, nessuno se ne può sottrarre tra i figli di Dio e i discepoli di Gesù. Allora vuol dire che possiamo fare a meno di questi carismi, di questi doni. No, se sono doni che vengono dal Signore, come potremmo dire di farne a meno? Il Signore ce li consegna, li mette nel nostro cuore, li semina nel cammino della nostra vita e comportano una responsabilità. Il carisma non fa bello me, e neanche te. Rivela qualcosa di Dio e registra una modalità che aiuta i figli di Dio a voler bene agli altri, tendendo a voler bene a loro come il Padre, come Dio. Quindi passa da me, viene a me, rimane anche in me. Cresce in me, ma non per me. È dono gratuito dal Padre a me, in Cristo sempre, ed è dono gratuito da me, di me, agli altri, in una forma che è plasmata dal carisma stesso, che è caratterizzata dal carisma stesso. Ma guai ad appropriarsi di un carisma, guai a difendersi dietro un carisma, guai a definirsi attraverso un carisma. Il carisma non ti permette nemmeno di fermarti allo specchio. Come ti raggiunge, dimora in te, ti sospinge verso gli altri. Non ti dà tempo di goderlo, tantomeno come etichetta con cui presentarti. Nel Nuovo Testamento la parola carisma fa riferimento a doni che vengono da Dio. Non te lo trasmette un'altra persona, se non dentro una mediazione provvidenzialmente pensata, voluta da Dio, ma è dono suo. Tramite un'altra persona? Sì. Ma nel momento in cui arriva a te, da chi ha ispirato, da chi ha fondato, da chi ha pensato che dovesse essere così, nel momento in cui arriva a te, se è vero dono, viene da Dio. Non è che devo seguire questo, quest'altro, quest'altro. Devo rispondere al Signore. Se qualcuno mi aiuta fraternamente, ne sono grato. Ma il carisma non crea una catena. Il carisma non crea un vincolo, mette le ali. Non rulla sulla pista infaticabilmente. Danneggiando il clima. Ma decolla. E porta pesi leggeri. Se moltiplica i pesi, non è un carisma. Se opprime, non è un carisma. Il tratto fondamentale di un carisma è che contribuisce, come tale, a dare vita a quella che viene qui definita come distribuzione differenziata di doni gratuiti. E guai a giudicare altri attraverso il proprio carisma. Della fine del carisma. Spegni il fuoco. O ti accechi. Distribuzione differenziata di doni. Chi è il regista di questa distribuzione? Peraltro differenziata. È lo Spirito di Gesù e del Padre. Doni di Dio, distribuzione differenziata di doni. Usiamo pure questo giochino della lettera, che inizia con la lettera D, per memorizzare un attimo, perché altrimenti le definizioni, o quantomeno le caratteristiche, si sfuocano. E dopo ognuno se ne appropria e mortifica gli altri, invece di prendere il volo. Il carisma per natura sua, quindi ogni carisma, non è un dono accordato a tutti. E non va mai giudicato nessuno attraverso il filtro di un carisma. Perché se tu davvero l'hai ricevuto, hai responsabilità personale in ordine al metterlo a frutto, o prima ancora a lasciarti condurre, guidare nell'umiltà da questo carisma stesso. Ma questa differenziazione di doni fa sì che nessun dono di questo tipo, di gratuità, debba riguardare tutti. E anche chi lo racconta, per farlo conoscere ad altri, non è detto che possa averne una risposta positiva. Perché il Signore potrebbe aver destinato per altri, che magari ti sembrano persone adatte a vivere quella che vivi tu, ma un altro carisma, come fai a saperlo? Qui dice, a differenza, ci sono le citazioni, quindi le citazioni rimangiatele, cioè ruminatele dentro, non dico tutte, ma almeno qualcuna, ecco, che sia un contenuto di una risonanza, di una ruminatio profonda, che faccia luce dentro. Comunque continua la spiegazione, a differenza delle grazie fondamentali, o i doni della fede, della speranza e della carità, che invece sono indispensabili ad ogni cristiano. La grazia santificante è per tutti. Quello che proviene dai sacramenti è per il fondamento, il dinamismo fondamentale della vita cristiana. Salvo poi specificarsi anche sacramentalmente, dove si sviluppa la grazia battesimale, nei sacramenti che sono cosiddetti sacramenti per il servizio della comunità, il matrimonio e l'ordine sacro. Che è dato a te per altri. Ma è proprio necessario nella Chiesa che ci siano diversi carismi, oltre alle grazie fondamentali. Non basterebbero le grazie fondamentali per vivere da discepoli di Gesù. So, su questa mi sembra una eventuale obiezione. Io vivo da discepolo di Gesù senza necessità di carismi particolari. Se non riguardano il fondamento della vita cristiana, posso vivere da cristiano anche senza questo. Beh, dipende, come fai a saperlo? Certo, non c'è necessità che tutti abbiano tutti questi carismi, ma se il Signore ha pensato per te un progetto di vita, una chiamata, che è secondo questo carisma e te lo vuole porre nel tuo cuore, non puoi dire io faccio lo stesso, anche senza, cioè rifiuteresti una chiamata. A fronte di un proselitismo, tra virgolette, o di una tendenza a intercettare chi potrebbe vivere quello che vivi tu, rischi di non vivere fino in fondo la tua grazia fondamentale di salvezza che fiorisce per grazia sua, per scelta sua, in una forma precisa di vita, secondo un carisma preciso. Che, se è grazia di Dio a questo livello, per questo dinamismo, non coincide con i talenti che ci vengono dati, con le capacità che ci vengono date. Uno è capace di fare questo, è un carisma, ha un carisma. Si dice in modo sbagliato che ha un carisma. Ha un talento per cui ha doti, doni, anche questo si può dire, che mette al servizio degli altri, bene, ma non è detto che questo sia nel senso specifico carisma, nel senso di grazia gratuitamente data dentro questa distribuzione differenziata dei doni. E uno che non ha la capacità di fare certe cose, un certo tipo, e che dice manco di un carisma. ho questo limite, punto, a capo. Mi spiego. Non ci deve essere l'ansia per i carismi. E, ripeto, non sono scudo per nessuno. D'altra parte, proprio qui il Signore dimostra di essere il Signore. Con questa liberalità sorprendente, che hanno fatto fatica a comprendere anche i discepoli di Gesù che sono vissuti con lui, non è che hanno capito bene subito, hanno fatto fatica anche loro, quindi non c'è scandalo nel fare fatica anche noi per questi dinamismi. Lo spirito è sovranamente libero. E mentre tu cerchi il bene in un modo, e magari ti logori perché non lo trovi, non ne viene qualcosa di nuovo, che pure tu pensi bello. Lo spirito altrove ha già seminato altro. E chiede, bussa alla tua porta, alla porta della tua comunità, della tua parrocchia, delle... E chiede spazi. Attenzione, non perché dentro alcune spiritualità si sostituiscono a carismi particolari, avendo un po' infiacchito il tipo di spiritualità di quell'organismo lì, che è quella congregazione, quell'istituto, eccetera. Non è questo. Per questo bisogna dire mea culpa, e rinvigorire, ridare respiro. Ma entrare così, non alla ricerca di una sostituzione di quello che ormai in te non respira più e lo trovi in quel modo lì, ma risvegliandoti all'opera del Signore che ti chiede di aprirti, nel senso che tu riconosca il carisma di altri e non confonda con doti naturali i carismi. Ma è proprio necessario che siano così tanti? Che siano così diversi? A volte qualche laico dice, beh, ma non si può, adesso che vengono meno le suore di qua di là, non si può far diventare tutto una cosa sola. Bravo, l'ho detto. Vai in azienda e fai quello che devi fare. È lontanissimo il senso di carismi che esistano, carismi che numericamente consistenti o numericamente piccoli e sono espressione di questa distribuzione differenziata di doni. Non si può ridurre in far incontrare, certo, far confrontare, anche condividere insieme alcune, sostenere insieme alcune scelte, alcune iniziative, ma il, come dire, l'immagine e poi il ragionamento che ne segue per far comprendere che è necessario che ci siano diversi carismi, che siano molteplici, con grande varietà, è quanto dice Paolo attraverso l'immagine del corpo umano. Come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto diversi doni secondo la grazia data a ciascuno di noi. Sappiamo tutti questa cosa, o no? Non, magari non sappiamo citarla a memoria, ma ci è nota. Ma che cosa implica? Che cosa consegue da questa immagine? Tra l'altro noi ogni volta che celebriamo siamo chiamati a diventare sempre più un unico corpo. ma non un'unica forma di membro del corpo. Questa riduzione ad una unità impoverita, semplificata, è l'opposto della vita. È l'opposto di un corpo che vive, e quindi ancor più è l'opposto di un organismo spirituale, che vive di una ricchezza che genera forme molteplici grazie a carismi molteplici. Non siamo noi a definirle. I carismi li possiamo solo riconoscere. Riconoscere laddove il Signore li ha posti e li rende operanti. Qui, oltre alla citazione, ci sono puntualizzazioni nel testo, fuori dalla citazione, ma nell'onda lunga, nel fascio di luce della citazione, che è bene sottolineare. Secondo me, tra le membra del corpo, la diversità non costituisce un'anomalia da evitare, ma al contrario è una necessità benefica che rende possibile l'espletamento delle diverse funzioni vitali. Continua San Paolo, continua la citazione, se tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma una solo è il corpo. Non si può ridurre a un carisma la vicenda di un popolo, la vicenda di una comunità. Quando una comunità è permeata e centrata su un solo carisma, è centrata. Questa è un'ulteriore apertura. Si scopre la bellezza di un carisma, se ne vede anche l'efficacia, e allora si dà forma a una parrocchia, una forma che viene da quel carisma lì. Vuol dire ridurre la Chiesa, in quanto la parrocchia è espressione della Chiesa sul territorio, ha un unico carisma, è appiattito, non va bene, non va bene. Perché significherebbe chiedere a tutti di vivere secondo quel carisma. Ma chi ce lo dice? Lascia che la realtà li chiami. Ma non devi tu preordinare in modo tale che tu devi vivificare altre membra. Se ci sono altre membra che si sono indebolite, infiacchiti, quello che dicevo stamattina, trasformare la parrocchia in un movimento, che detto così si presta a interpretazioni un po' superficiali, ma nel contesto che sto dicendo, nel cui stiamo riflettendo, credo che si capisca bene. Se si rivitalizza una realtà di comunione, di comunità, come laddove la Chiesa si fa presente sul territorio, facendo fruttificare le grazie fondamentali che sono per tutti, viene fuori una comunità adulta, adulta, quindi corresponsabile, quindi capace di cambiamenti profondi e terreno fecondo per chiamate particolari e anche, perché no, perché alcuni suoi figli, i suoi membri, possano essere tra quelli che il Signore chiama in ordine a un carisma particolare. Ma è questo processo, non che tu semplifichi e dici dentro qui si fa così. Mi spiego. Tanto quanto mi spiego, immagino che nascono nella mente, nel cuore di ciascuno, nella memoria che è documento d'archivio sempre vivo, e qualche domanda, ecco, però adesso chiederei di lasciarsi alimentare un po', magari in qualche altra prossima meditazione, se qualcuno ha qualche domanda o qualcosa per mettere a fuoco meglio, che serve a mettere a fuoco meglio in un nodo del proprio vissuto, o per condividere semplicemente, possiamo farlo, ecco. Adesso pregherei di... di star dentro questo contesto, questo livello. Però insomma, se uno vuole chiedere, faccia pure una domanda, ecco, ma terrei come campo questo. È chiaro che, e mi sembra di un'evidenza indiscutibile, se un corpo si riduce al vigore di un membro, anche quel membro muore prima. E funzioni vitali si spengono, si soffocano. Il corpo stesso nell'insieme, e quindi la persona che vive in questo corpo, registra limiti. Per modo certo, alcuni non sono limiti drammatici, però altri limiti potrebbero essere anche un pochino drammatici. Continua tra citazioni e chiarimenti e note, anche citazioni dirette nel testo, ma altre note che possono arricchire questa riflessione. Una stretta relazione tra i carismi particolari e la grazia di Dio viene affermata da Paolo in Romani 12 e da Pietro in 1 Pietro 4. I carismi vengono riconosciuti, cita 1 Pietro, capitolo 4, versetto 10, come una manifestazione della multiforme grazia di Dio. Non si tratta quindi, ma l'ho già detto prima, l'ho già anticipato, non si tratta quindi di semplici capacità umane. Poi, in termini generico, non specifico, possiamo concedere che si usi il termine carisma, ma non è pertinente. Non sono riducibili a qualcosa di semplicemente umano. Da dove provengono allora? Provengono da Dio. In alcune citazioni, alcuni testi provengono da Dio, in altri testi provengono da Cristo, in altri testi provengono dallo Spirito. Proprio quest'ultimo passo, di 1 Corinti 12, è il più insistente nell'indicare da dove provengono i carismi. Nomina 7 volte lo Spirito. E quindi normalmente, solitamente, i carismi vengono presentati come manifestazione dello Spirito. Ma è evidente, è chiaro che attribuire allo Spirito in modo così consistente, maggiore, che non a Dio, a Cristo, non è un'attribuzione esclusiva e non contraddice le due precedenti attribuzioni. I doni di Dio implicano sempre l'intero orizzonte trinitario. Guardate com'è bello questo. E come dà respiro. Come è stato sempre affermato dalla teologia fin dai suoi inizi, sia in Occidente che in Oriente. Ha un dato condiviso dappertutto questo. Ci vorrebbe una educazione, una formazione più carismatica e più spirituale, nel senso più animata dallo Spirito, e quindi anche una disciplina formativa che metta in conto una docilità allo spirito più significativa, più consistente. Del resto, sempre il Nuovo Testamento, che cosa ci dice in ordine alla legge di vita con cui un discepolo di Gesù modella, costruisce la sua vita, stabilisce la disciplina della sua vita, no? La regola della sua vita? Ci dice che la legge, quella nuova, dell'alleanza nuova, è la legge dello Spirito di Dio in Cristo Gesù. Ed è la legge della libertà interiore, dove a codificare in modo vitale i comportamenti è l'azione dello Spirito. E ci dice ancora che chi sono i figli di Dio, che è come dire chi sono i discepoli di Gesù, coloro che sono fatti agire dallo Spirito. Ma questa è una citazione che ho fatto spesse volte io in questi anni. Sono figli di Dio quelli che sono mossi dallo Spirito, quelli che sono fatti agire sotto l'impulso dello Spirito. Dopo abbiamo qualche persona che dice, io ho avuto dallo Spirito Santo questa cosa. Che cos'è questa cosa? È una cosa normalissima, te la scrivi in modo elementare, c'è una. Non è evidente un dinamismo dello spirito a questo riguardo, ecco, lo dico con molta tenerezza e carità, però soprattutto in certi movimenti tutti vedono che viene tutto dallo spirito e tutto spiritualizzano, non è poi sempre così evidente, ecco, ma questo è un ulteriore problema, perché avere la certezza che quello che io intuisco, che quello che a me sembra giusto, che quello che mi sforzo di vivere, corrisponde allo Spirito Santo e quello che lo Spirito Santo vuole da me, non è una cosa così immediata. Anzi, per essere sicuri che è proprio lo Spirito, c'è bisogno proprio di un vaglio, di un discernimento della Chiesa. Nella Chiesa. A volte basta che si provino alcune emozioni e uno dice: io ho detto nello spirito questa cosa. Come fai a dire ho esultato nello spirito? Come fai a dirlo? Che è lui che ti conduce così. Ecco. Non voglio calcare la mano su questo perché dopo. È facile che accada così. Questo che sto dicendo adesso, proprio in persone psicologicamente fragili, perché così sono sorretti da questo. Ma il discernimento in ordine a ciò che fa lo spirito è contrassegnato dalla croce, ma dal fatto che tu fai un passaggio rinnegando te stesso per seguire lui, in questa circostanza, in questo caso, in questa questione morale, in questo, non è così. Un po' ho provato questo, mio Dio, c'è da rispettare, molta, molta delicatezza su questo, molta delicatezza perché se poi attecchisci in persone fragili ancora di più ci vuole delicatezza, non allora per lasciarli nell'inganno o in quella che per loro è il massimo, ma non è proprio chiaro che sia così, però li devi tirar fuori a poco a poco. Con molta, molta pazienza, ecco. Certo, io penso, non confermando che si tratta dello spirito. Se proprio non gli dici no, non confermarlo. Non confermarlo, per favore. Il mondo interiore è delicatissimo. E non può mai contraddire ciò che sta scritto nella parola di Dio, nel Magistero della Chiesa e nella santità dei testimoni. Non può mai contraddirlo. Ma io sono io. Sì, ma non è che per essere tu, persona singola, ti viene fatta un'eccezione. avrai un tuo modo di crescere, di testimoniare, perché sei in un contesto che è tuo, non è di altri, ma deve essere coerente, non solo compatibile, coerente con l'opera educativa della Chiesa. Ma questi sono ulteriori problemi. A me sembra davvero molto bello che si riconosca, ma perché è molto vero, si riconosca che lo scenario è sempre uno scenario, un orizzonte, è sempre un orizzonte interamente trinitario. Quei tre lì non fanno le cose ognuno da sé. È scritto nella loro natura, potremmo dire nel loro DNA, di non fare nulla senza gli altri due. Non è un linguaggio teologico questo, neanche spirituale. Ma però è per sottolineare con forza che loro tre sono comunione perfetta. Da fuori dal tempo, nel tempo, allora c'è questa differenziazione storica che per noi è enorme, ma per loro no. Per loro è compresente. E tutto è chiaro al loro cuore. E poi, al di là di con quale profondità si riesca a comprendere questo orizzonte, questo scenario, no, trinitario, ma se si fa più frequentemente nella preghiera, nella predicazione, nell'esemplificazione, questo guardare dal principio e guardare quindi dal di dentro di come è fatto Dio, tutto quello che accade, guardate che è un guadagno enorme. Guadagno di luce, di pace, di aiuto a comprendere, magari non si comprende tutto subito, magari restano grovigli e nodi non sciolti, però hai uno sguardo diverso. Uno sguardo che cammina dentro il mistero e a poco lo chiarisce, lo definisce, lo precisa. Ma se invece si sta fuori da questo scenario, è Dio tancom non esset. Non è che è morto, è tancom non, come non fosse. Etsi non daretur, come se Dio non fosse dato. È fuori, è fuori. Questo è il grande dramma del nostro tempo. Quando Benedetto, ma ve l'ho già detto questo, ecco, ha dato il palio a scuola, in un contesto singolo, perché quando l'ha dato a tutti gli altri 5 anni fa, la febbre ha bloccato, infatti siamo andati un altro giorno a Roma, alla domanda di scuola, in ultimo, dopo la benedizione, dice: Santità, dica un messaggio per Milano. E Benedetto è stato un attimo così. E poi ha detto che Milano non si dimentichi di Dio, che sarebbe già tanto. Ma non è ancora tenere l'orizzonte di Dio come trinitario. No, per dire quanto... avevo già detto questa cosa. Questo aspetto particolare, no? Ah, è meglio, no, mi spiace di non averla detto a suo tempo, del resto sono passati 5 anni, quindi. Comunque, anche mettendo in ordine questo, quanto ce ne vuole, perché in ogni istanza, in ogni situazione, la mente e il cuore umano tengano conto della presenza di Dio. Quante cose sono decise, vissute, programmate a prescindere da Lui, se non addirittura contro di Lui. Eppure non basterebbe ancora tenere presente Dio, ma fare spazio a un Dio che ti fa spazio dentro il suo orizzonte, il suo modo di essere, che è questo orizzonte trinitario. È per quello che io insisto anche sulle figure trinitarie, perché danno un respiro che non dà nessun altro. E lo riscontro sempre, ogni volta. Comunque, ravvivando anche quei gesti che ci fanno ricordare che nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non è un'abitudine. E dire io sono dentro qui, ecco. Io sono a immagine, sono pensato, voluto, con tutti i limiti che ho, a immagine di questa realtà, di questi volti di Dio Padre, Figlio e Spirito. Allora ti rimetti lì, come quando apri la finestra e si respira. Ecco, apriamo la finestra nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Basta questo. Si respira. Va bene. Grazie. Dovremmo aprire un altro paragrafo, non conviene. Concedo una domanda, ecco, visto che qualche minuto possiamo averlo ancora, ma non aprire un altro paragrafo.
Ma questo che dici mi pare nell'ambito dei movimenti. È possibile, mentre tu lo dici, che si possa pensare singolarmente? Cioè, se tu parli, a me viene, senza andare a prendere la storia, che ho capito che, però almeno singolarmente, personalmente, è possibile leggerlo così? Se tu parli di un carisma dato a un movimento, io posso leggerlo applicato a me? O tu sei proprio, cioè proprio lo stai facendo proprio quello che dici, lo dici al movimento.
Questo automatismo non lo approverei. Neanche questo esclusivismo. Direi che ci sono anche, poi bisogna vedere caso per caso, cioè movimento per movimento, non caso per caso singolo in questo momento, ma bisogna vedere un po' anche com'è poi di fatto il percorso di questo movimento. Però se quello che lo spirito fa come carisma, come frutto della grazia, delle grazie fondamentali, ma anche di un carisma particolare che illumina, se un carisma si spegne la luce, in ordine a comprendere il mistero di Dio e come agisce nella storia, nella vita e anche in me. Quindi, ecco, se illumina con una luce particolare che diversamente non ho mai avuto, grazie a questo movimento illumina me riguardo a, faccio l'esempio, se il movimento di Chiara Lubich illumina me, cioè se la singola persona, no? E in ordine al desiderio e la volontà di Gesù di unità dei suoi discepoli, no? Con tutto il dinamismo ecumenico, eccetera, eccetera, mi apre gli occhi, mi apre il cuore. E magari mi accende dentro un'attenzione che non ho praticato finora, o comunque sì, so che c'è il movimento ecumenico, c'è qua, c'è là, però non mi ha mai preso profondamente in questo modo. Dico, ben venga, che il cuore si arricchisca, sia mosso e reso commosso da questo movimento con cui lo spirito raggiunge anche te grazie a un carisma che non puoi imporre, non puoi trasferire così automaticamente, al più ti puoi unire a qualche incontro, a qualche iniziativa, puoi entrare nella scia di questo, no? Però se ti fa luce in questo senso, ben venga, ecco. Però tu continui a vivere, cioè io continuo a vivere secondo la tua chiamata, secondo, non è escluso, ma questo va vagliato bene. Quello che ho detto finora è come un influsso che, no? Io accendo una luce per me, perché è destinata a me, ma l'accendo qui e fa un po' di luce anche per voi, no? Allora uno dice, mi aiuta questa luce, detto banalmente, ma così è. In ordine invece al fatto che qualcuno dà, anche dal ministero, qualcuno passa al movimento, no? non nel senso che lo frequenta, non nel senso che fanno degli incontri ispirati, ma qualcuno poi va destinato a servire il movimento e quindi si immerge ancora di più. Però questo è una cosa che deve dire, nel caso nostro è l'arcivescovo che dice, va bene, vai, fai questo, il tuo servizio nella Chiesa diventa questo, in questo modo sei più coinvolto anche. Se tu nella tua domanda,
no, non era questa la domanda,
metti in conto qualcosa di più, no, ma questo è un ulteriore, hai fatto la distinzione.
No, credo. Io, cioè, volevo capire da questa cosa qua, che non riesco a capire, non che non riesco a capire, cioè quello che tu stai dicendo in questi giorni, a me mi rimbalza dentro la mia storia.
Sì, certo.
Ok, e questo l'intento, cioè sto sbagliando la lettura o è...
No.
Ok, basta.
No, no, ma questo okay, l'ho detto questo. Questa cosa qui.
Sì, cioè, sì, può
sì, l'ho detto questo quando ho detto, dicendo a me, come, no, è lo stesso, okay, dicendo alla singola persona, ben venga, cioè se uno che non è carmelitano, facciamolo con un esempio più esplicito, non è carmelitano, ma attinge, o perché gli capita, o perché dopo si appassiona, dopo che gli è capitato, oppure perché gli ha già sperimentato un influsso, non diventa carmelitano, però viene toccato nel vivo da qualcosa che appartiene alla spiritualità carmelitana. Bene. Ecco. Poi non è che uno diventa il terzo ordine carmelitano, o diventa, cioè questi passaggi sono ulteriori.
La chiamata a vivere la suora della parrocchia può essere considerato un carisma? Partecipare a un carisma?
Bella domanda questa.
No, perché sennò questo discorso perché continui a farmelo? Scusami.
Cioè, è la stessa cosa, cioè, mia.
Mi
interessa questa cosa o no?
Cioè, io devo seguirti in questo corso di esercizi per un documento che mi va bene o devo seguirti per un'altra cosa? Che è la stessa cosa della Lidia. Cioè... Mi spiazza un po'.
C'è qualcosa da scoprire in ordine allo spirito anche per ognuno di noi o come comunità?
No, certo che è per ognuno di noi. Poi dopo,
e anche come
calato dentro,
io
risponderei anche subito in modo sintetico, però modo sintetico è che se la realtà delle sorelle della parrocchia è al servizio delle parrocchie, a partire non da un carisma, a partire da una consacrazione, che è un dono gratuito anche questo, no? Ecco, ma quando diciamo carismi diciamo più facilmente magari una spiritualità piuttosto che un'altra, o una forma di aggregazione piuttosto che un'altra, da una consacratio virginum ulteriormente specificata appunto dallo statuto e legato a un mandato dell'arcivescovo, si partecipa al servizio del ministero apostolico, si partecipa. Non c'è bisogno di un carisma specifico che orienta, arricchisce una spiritualità particolare, ma tanto quanto la consacrazione e la forma associativa e il servizio reso sono dentro il servizio dell'arcivescovo con tutte le sue mediazioni, diventa un servizio apostolico, alla missione apostolica. Questo.
Anche perché è stato l'arcivescovo che ha vagliato questa cosa.
No, certo, questo...
Sì, poteva essere anche un pallino nostro o di qualcuno con noi, no? Però di fatto poi l'arcivescovo l'ha accolto, no?
Sì, nello statuto c'è questo.
A me viene da dire una cosa, è bella, cioè anche io dentro queste stesse domande che ti ponevi tu, no, quando tu parli. E, per esempio, un passaggio che sento che è stato molto forte personalmente, poi non so, anche penso per noi, no? È stato quando Don Biniero insisteva dicendo che lui è il padre, è colui che ha il carisma, e che bisognava seguire lui. E io, scusi, io non lo so dove, perché io tutto questo testo non l'avevo letto, non è che avevo le spalle chissà chi che mi seguisse, però io ricordo benissimo quella mattina a casa sua gli ho detto: no, io non me la sento proprio più di seguirti, perché di fronte a te, a cui pur ho voluto bene, voglio bene, c'è qui un'indicazione della Chiesa. Certo. Quando io muoio, cosa dico? Che ho seguito la Chiesa, cosa dico al Signore? Certo, certo. Ecco, quello lì per me è stato...
Sì, sì.
Poi non lo so, io anche sentendo adesso queste riflessioni, meditazioni, mi viene da dire, non so, nelle mani di Dio, cioè questo della grande pace che hai citato un attimo fa è molto bello. Ci sono dei passaggi che si colgono e si capiscono e sono illuminati, altri che sono nelle mani di Dio, no? Però mi domando, ma noi adesso come rispondiamo in termini di servizio dentro la Chiesa a questo che non è nostro? Perché sono convinto che è una cosa che se è da Dio è da Dio. Rispondiamo, aiutaci a capire se ci stiamo addormentando, se stiamo facendo, non lo so, insomma, che cosa, ecco, e non siamo dentro con questa gratuità e questa.
E questo, cioè, lo stile con cui poi ognuno insieme si vive questa chiamata, questo servizio, e questo è anche oggetto di verifica in un corso di esercizi, ma nel senso non solo di farlo comunitariamente,
no,
ma nel
no,
modo
però, cioè, sento
personale,
che questo, è...
questo, sì, sì. No, è lì l'errore fondamentale, al di là delle intenzioni, adesso io lo dico esplicitamente, l'errore fondamentale è che uno dice: io ho il carisma, ma questo non sta. E che io lo dico con dolore.
E questo l'abbiamo capito.
No, ma su questo
l'abbiamo capito.
No, infatti. No, ma
anche la croce che tu dici, cioè, c'è, non è che non c'è.
Se,
non
se
c'è
uno,
stato,
anche se uno, chiunque sia, no? Adesso al di là del... Che, ma davvero mi fa venire la pelle d'oca questa cosa. Dovermi pronunciare così, non faccio volentieri, non mi sottraggo a farlo. Se no non... No, non avrei neanche detto concedi una domanda, perché il terreno è, cioè, l'ho fatto così ingenuamente, no? Ecco, perché però adesso è il come io, come noi, ecco, cioè voi in questo caso come forma concreta vivete questa, con quale spirito, con quale stile, con quale, questo è l'oggetto specifico di un corso di esercizi, no? Un esercizio spirituale per migliorare e purificare, del resto io prendo atto volentieri, prendo atto così molto volentieri, che secondo me, ecco, questo, il cammino è stato fatto, non tanto perché ci si allontana da quel momento, io, non è questo, insomma, perché a volte l'allontanarsi lascia aperte più cose di quelle che... No, ma proprio come lavoro spirituale, di formazione. Non è che tutti i momenti si deve mettere a tema una cosa per poterla... No, una ferita si guarisce e scompare se non la tocchi più per un po'. Ma questo non vuol dire che allora non si è vissuto, non si è camminato. Io devo dire, l'ho detto anche in altri contesti, non pubblicamente, l'ho detto anche, è capitato di dirlo all'arcivescovo, dopo l'arcivescovo c'ha mille cose in testa, non so come faccio ancora. Però c'è stata una pretesa, chiamiamola motivata, come sappiamo, di là ripeto delle buone intenzioni, però non c'è più questa cosa, c'è un cammino che purifica, rafforza. Dopo, ogni volta che si fa l'esame di coscienza, ognuno dice: questa volta non sono stato proprio, non mi sono comportato proprio come avrei dovuto, ma questo, ripeto, appartiene alla normalità di un esercizio spirituale di questo tipo, anche sempre. Però io un po' raccolgo i vostri cammini, insomma, come, come ognuno di voi sa, ecco, non è che io vi chiamo a parlare con me a tutti i costi, sono sempre disponibile a farlo, in particolare in questi giorni evidentemente, però lo accogli anche indirettamente, cioè io sono anche contento, ecco, contento di questo cammino. Ma il cammino non finisce qui, quindi non so, se volete possiamo anche, come già accennavo prima, no? Quando, ho detto oggi stiamo sul paragrafo, però possiamo fare, ma dentro una meditazione stessa, magari io faccio un ulteriore passo e dopo. Però non è che dobbiamo star lì due ore, però insomma diamo questa possibilità, ecco, di non di discutere, ma di puntualizzare e dire allora questo è il punto, siamo così. Dopo ognuno dice com'è, non insieme, ecco, ma voglio dire, dopo ognuno resta di esaminare la propria vita in ordine a questo. Sì, se volete lo facciamo anche domani pomeriggio, magari che il pomeriggio è più facile dormire, facciamo, no, ma lo dico con affetto, non lo dico come osservazione, c'è anche un po' più tempo davanti il pomeriggio, no? Il mattino dopo c'è la messa, cioè, non è proibito che anche al mattino uno faccia una domanda, ecco, ma se vogliamo dedicare un quanto serve, ecco, non, ma volentieri ci mancherebbe. Voi direte, ma perché non lo facciamo adesso? Perché io ho confermato due amici che alle 4:30 dopo la meditazione, quindi, no, se no si poteva fare anche adesso, ecco, ma il motivo è questo qui. Vabbè, comunque alcune cose le avete dette, qualcuna, credo che altre si sentano interpretate da queste domande, io ho qualche risposta precisa, ripeto, una mi dispiace molto di dover dare, però la devo dare, è così. Oggettivamente così.
Velocissima, anche per capire meglio, no? Cioè io pensavo che ero qua. Se un carisma viene da una persona privata, io ne faccio un uso privato? È no, volevo dire solo qua. Sì. Per me è importante capire quella chiamata lì della Trinità, legata anche alla faccenda dell'evangelizzazione, e questa cosa qua la vorrei capire meglio, ecco. Cioè, non che non ho capito bene, no, ma quando tu appunto del dinamismo dell'evangelizzazione, cioè è fondamentale sciogliere bene questa.
Sì, va bene.
Cioè, ma per capire meglio.
Lo facciamo domani pomeriggio.
Per capire meglio.
Sì. Dico subito una piccola cosa sulla domanda di Maria Grazia. Se un carisma è un carisma privato,
non esiste, capito?
Allora,
non esiste, certo che non esiste, ma se mi viene presentato così, io faccio un uso privato.
Non so se esiste un carisma privato.
No, non esiste,
ecco.
Certo.
Non esiste. Carisma personale, che poi un carisma sia conosciuto nella Chiesa perché la diffusione, eccetera, eccetera, ha favorito, e l'altro magari non sia conosciuto o conosciuto poco, vabbè, questo non cambia la natura delle cose. Ecco. Scola dice ogni tanto, adesso un po' che non lo sento dire, ma lui ha studiato molto queste cose qui, oltre ad altre queste cose di rapporti di stati di vita e carismi, è la scuola di Baltasar. Gli stati di vita sono la chiave di volta, anche lui sostiene nelle comunità educanti o nella stessa diaconia, che non esserci gli stati di vita, perché lì si esprime la Chiesa, non perché uno ha questa funzione e lo metti dentro, non perché uno è segretario di e lo metti dentro, cioè l'accento è dato su ciò che è vita, ecco. E lui dice anche che è vero che ci sono i doni gerarchici e non sono semplicemente un carisma nel senso appena detto, no? Ma anche i doni gerarchici hanno come origine lo spirito. L'origine è sempre la Trinità e quindi sono carismi stabili. Ecco.
Lo dice.
Io non mi sono finora soffermato su questo, cioè c'è il rapporto tra carismi gerarchici, cioè tra doni gerarchici e doni carismatici, ma la stessa parola dono dice che questo è un carisma, ecco. È un carisma che è diverso dagli altri, è talmente diverso che si pone sul fronte, sul crinale della necessità che ci sia sempre. La Chiesa non esiste senza i sacramenti, la Chiesa non esiste senza chi realizza i sacramenti, e quindi è una grazia, è un, no? Vivificante, santificante nell'esercizio stesso del carisma, come nell'esercizio stesso del matrimonio in tutte le sue dimensioni, eccetera. No, questo è interessante, molto. E lui fa l'esempio, dice il mio parroco, no? E dice alcune caratteristiche del suo parroco che confessava così, dice, anche quello lì è un carisma, è un dono, il modo con cui il soggetto interpreta e vive, non soggettivamente così, a me piace far così, faccio così, no? Lui fa proprio il gesto così, no? Come una cosa, no, deve venire dall'humus della tradizione vera, dentro la sana dottrina della Chiesa, dentro la disciplina, così, e uno fa questo, offre un servizio, dentro c'è un dono che è dato a questo. Non tutti i ministri ordinati hanno questi doni. Hanno certo questo dono gerarchico, e questo sì, per il bene dei fedeli, perché non manchi mai ai fedeli la parola, la certezza oggettiva della parola del sacramento. Ecco, dell'essere nella Chiesa, questo. E allora un ministro ordinato non può mai porsi punto di riferimento per un carisma ulteriore, rischia di scardinare l'essenziale, cioè, ripeto, al di là delle intenzioni, va bene, stavo dicendo un'altra cosa, e preghiamoci su. A me sembra davvero molto bello. La persona laica che ho citato stamattina, la sua impressione dice che è un testo che dà molto respiro, che porta alla sorgente e fa riguardare in modo diverso tutta la realtà. Certo, uno dice, io ho compreso, cioè, cosa devo fare io, che passi devo fare io, come sono dentro nella Chiesa, eccetera, eccetera. Va bene, sorelle.